Bentornati a Tra Arte e Musica, rubrica nata in collaborazione con l'Associazione Culturale Medea e Radio Incredibile. Siamo a fine Rinascimento, inizio Barocco, siamo nel 1593, quando Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, dipinge il fanciullo con la canestra di frutta. Un quadro bellissimo, ha tutta la magnificenza del Barocco con i drappi bianchi delle vesti del giovane ragazzo che con uno sguardo languido pare ammiccare insomma lo spettatore, e questa regge in mano questa splendida canestra ricca di colori, ricca di frutti e piena quindi di significato. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, il pittore della realtà, della drammaticità, della sofferenza, ma anche maestro indiscusso della luce o addirittura l'inventore della fotografia, riserva a questa tela una bellezza particolare, una bellezza che solo la mano di un grande maestro sa assegnare a un dipinto. Dicevamo, effettivamente la riempie di significato con tutti i frutti che possiamo vedere. Ecco, essendo un dono che comunque Papa Paolo V volle fare ad un suo cardinale, il cardinale Borghese, un famoso collezionista, un avido collezionista di opere d'arte, chiaramente l'opera doveva avere anche un significato religioso, e nulla più di una natura morta con i frutti può assumere questo significato, perché a partire dalla mela che rappresenta l'albero del male, a partire dal fico che rappresenta la protezione, oppure dalla pera che rappresenta la bellezza, la Venere, quindi l'amore, arriviamo all'uva, che non è, come spesso si vuol pensare, un simbolo di un'orgia dionisiaca, ma è un simbolo effettivamente di alta religiosità. L'uva è una metafora che rappresenta tra le più importanti citazioni di Gesù Cristo. Gesù Cristo, mentre predica, dice: sarò per voi uva e voi sarete vite per me. Andiamo ancora, la pesca, che è composta da tre parti: la polpa, il nocciolo e il frutto interno, la noce interna, è come se fosse il nostro corpo, l'anima e il cuore. Quindi ecco, è una esaltazione, una massima esaltazione che Caravaggio mette sulla tela per compiacere i suoi committenti, nonostante il Caravaggio, quantomeno nella prima parte della sua vita, non adori dipingere scene sacre, tant'è vero che le scene sacre verranno dopo, nella seconda fase della pittura del Caravaggio, però in questo caso deve cedere comunque alla volontà del committente. La cosa impressionante è vedere la luce dove Caravaggio è un maestro indiscusso, insomma, questo fascio di luce sapientemente direzionato nel suo studio colpisce l'immagine da sinistra verso l'alto, a destra verso il basso. In questo percorso noi possiamo notare proprio le foglie verdi rigogliose verso l'alto e un po' appassite verso il basso. Man mano che la luce affievolisce, anche la vita va a morire, e questa è una metafora importante che determina la centralità dell'opera, ovvero la centralità dell'opera è a questo punto il discorso della vita, della crescita rigogliosa e della sfioritura e dell'arrivo graduale verso la morte. Adesso ascolteremo Nikos Angelis con il gruppo Marin Marais, che eseguirà di Telemann il trio secondo per flauto a becco, viola da gamba e basso cifrato.